Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura, che torna a dare spazio ad una conferenza esterna, ovvero non organizzata dagli uffici della Ripartizione Cultura Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Il 24 settembre 2007, presso il CLS, Consorzio Lavoratori Studenti di Bolzano, il germanista Raoul Melotto ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Rainer Maria Rilke, L'altro Orfeo. Il libro è dedicato ai sonetti di Orfeo, una delle opere più complesse e affascinanti della produzione rilchiana. Buon ascolto.
Sono qui per presentare fondamentalmente il libro che ho scritto ancora un po' di tempo fa. In Italia il libro è uscito il marzo scorso e, per Clueb, un editore di Bologna, un editore universitario di Bologna. E, abbiamo fatto la promozione e tutto il resto. A Bolzano arriviamo solo adesso a parlarne. Comunque, meglio tardi che mai, c'è occasione quindi per recuperare un po' di tempo perduto, mancato. Il libro si intitola Rainer Maria Rilke e l'altro Orfeo. È il frutto di una ricerca piuttosto lunga che ho cominciato ancora con la tesi di laurea, quindi tanti anni fa, e che poi ho portato avanti con un dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna, al Dipartimento di Letterature Comparate, e che poi si è concretizzato grazie a un fondo di ricerca, un fondo per la pubblicazione, in questo volume. Il libro è articolato in questo modo, lo presento brevemente, di modo che poi chi si è interessato possa andarselo a consultare, acquistare, a leggere con più calma. Quest'oggi io non dirò molto di più, anzi è molto probabile che dica di meno di quello che c'è qua dentro. Non riuscirò quindi a seguire tutto il percorso che ho seguito nel libro a proposito di Rilke. Mi limiterò soltanto a focalizzare l'attenzione su un paio di temi importanti per comprendere la poetica rilchiana, ma in sintesi, per chi volesse andare a vedere poi con più calma il volume, questo saggio è articolato nel modo seguente. C'è tutta una parte introduttiva che cerca di parlare un po' a 360 gradi di Rilke, della sua formazione, della sua opera, una sorta di introduzione, sino agli anni in cui Rilke poi scrive i sonetti Orfeo. Poi, a partire da quella soglia, comincio a occuparmi in sette brevi saggi, di alcuni temi, ma sarebbe meglio dire figure ricorrenti nell'opera che porta il titolo I sonetti Orfeo. E sono, ad esempio, Orfeo, la fanciulla, lo specchio, la vergine, l'albero genealogico. Sono tutte la fonte, sono tutte figure, ma anche, potremmo dire, metafore, ma anche topoi, cioè luoghi di una retorica piuttosto convenzionale, diffusa nella letteratura e nella cultura dell'epoca, che Rilke sfrutta, riadatta a seconda delle sue esigenze e interpreta in una maniera personalissima. Queste figure sono spiegate in sette saggi di lettura, che seguono trasversalmente i sonetti Orfeo. I sonetti Orfeo sono in tutto 55 sonetti, e non è che ci sia un sonetto per ogni figura. La stessa figura, la fanciulla, può ricorrere almeno in 20 di quei sonetti. Quindi bisogna muoversi, ripeto, trasversalmente nel testo per capire un po' come si comporta questa figura, che significati può avere, che valenze acquisisce, eccetera. Questi sette saggi di lettura ovviamente si possono leggere separatamente, autonomamente l'uno rispetto all'altro. È chiaro però che seguono a loro volta un percorso e arrivano a delle conclusioni, cioè arrivano a dare in un certo senso un giudizio su quest'opera. Nessuno discute la qualità letteraria di quest'opera, che è tra le più grandi del Novecento, del secolo scorso, ma un giudizio su alcune posizioni, su un'ideologia, nemmeno troppo latente che c'è nella poesia rilchiana. Un giudizio che credo, anche se come mestiere uno può fare l'insegnante, il ricercatore, il docente, il critico di letteratura, di teoria della letteratura o di letterature comparate, ha il dovere di pronunciare di fronte a qualsiasi opera. Soprattutto opere che si producono in quel periodo e che sono l'anticamera di tantissime convinzioni che poi si traghetteranno tra le due guerre mondiali e alimenteranno tantissime delle idee forze. Io le chiamo così, idee forza, cioè idee che muovono masse, che muovono elettorato, che muovono l'opinione pubblica e che ovvio Rilke non poteva immaginare, morirà prima che tutto questo accada, non poteva certo immaginare che i sonetti di Orfeo sarebbero finiti come testo chiave negli zainetti della Wehrmacht. Era uno dei testi più letti dagli SS, i sonetti di Orfeo, e sembrano un testo del tutto pacifico, eppure piacevano tanto ai militari e ai gerarchi nazisti e piacquero tanto a un fascismo europeo. Questo bisogna anche capire perché. Rilke muore nel 26, ripeto, quindi non potrà certo essere corresponsabile della diffusione, della divulgazione in quella chiave della propria opera. Però, come è accaduto per l'opera di Nietzsche, la stessa cosa accade per l'opera di Rilke. Viene recepita da una destra, spesso da una destra fascista, e spesso e volentieri, insomma, si può addirittura parlare, nel caso dei Sonetti Orfeo, di una giustificazione da parte dell'autore, consapevole e in anticipo sui tempi, verrebbe da dire, di che cosa? Dell'uso della forza. Vedremo come Rilke arriva a tanto. In un'opera, ripeto, che si occupa di un mito tanto carino, tanto conosciuto come quello di Orfeo ed Euridice. Detto ciò, la terza e ultima parte del libro consta di che cosa? Di una traduzione dei sonetti che vengono letti e spiegati durante il saggio e di un commento analitico proprio alla tedesca, i tedeschi lo chiamano proprio Kommentar, e che serve a spiegare molte delle soluzioni retoriche, stilistiche di Rilke, non comprensibili dal semplice punto di vista della traduzione, che richiedono cioè un'ulteriore spiegazione per capire proprio come si comporta la lingua, il tedesco di Rilke, che è un tedesco personalissimo, straordinario, complesso, dopo quello di Goethe probabilmente il più grande da un punto di vista poetico. Detto ciò, cominciamo a parlare un po' di Rilke e di Rilke che arriva al 1922, al febbraio del 1922, una data fatidica perché è lì che vengono stesi da Rilke in poco meno di un mese 55 sonetti, che poi diventeranno i sonetti Orfeo, e le Elegie Duinesi, l'altra grande opera con cui Rilke è diventato uno dei massimi poeti europei del secolo scorso. Le Elegie Duinesi hanno una storia incredibile perché Rilke comincia a scrivere nel 1912. Già nel 12 Rilke è un poeta affermato, ha pubblicato diverse opere che l'hanno reso famoso in tutta Europa, comincia a essere tradotto anche in russo, anche in polacco. Ed è raro per un poeta agli inizi del Novecento di vedersi già così diffuso in vita. Ripeto, qualcosa del genere accadde a Schiller, a Goethe e a pochi altri, ma bisogna andare indietro di un secolo. Ebbene, Rilke, questo poeta esule, straordinario, di origine praghese, esule non perché fosse vittima di un bando politico, esule per volontà, perché riteneva che la sua formazione dovesse essere europea e quindi per un periodo vive in Italia, per un periodo vive in Francia, per un periodo vive in Spagna, per un periodo viaggia nel Nord Africa, per un periodo viaggia in Russia. Coltiva almeno 7-8 lingue. Riesce a tradurre da circa una decina di lingue, comprese quelle classiche. Voi potete immaginare quindi qual è la formazione di un poeta come Rilke. Ebbene, questo poeta viaggiatore, esule per volontario, per volontà, scusate, nel 12 si trova ospite dalla principessa Turn Taxis a Trieste, al castello di Duino, e ha una sorta di folgorazione. È ancora possibile oggi andare a Trieste e seguire il percorso di Rilke? C'è un percorso proprio che porta il nome di Rilke al castello di Duino. Se qualcuno di voi c'è stato, vi consiglio di andarci, insomma, a un certo punto si arriva a una veduta dove leggenda vuole che Rilkeli abbia sentito la voce dell'angelo, perché le Rilkelinesi nascono primi versi, insomma, di questo ampio ciclo di poesie, hanno a che fare con l'angelo, nascono da un'invocazione a un angelo. La voce dell'angelo è terribile nel 1912 per Rilke. Lui sta attraversando un periodo pessimo su tutti i fronti, non riesce più a scrivere. I rapporti sentimentali con la famiglia, con i più cari, vanno malissimo. E tra l'altro, come tanti grandi autori di quell'area, la Mitteleuropa, quindi fondamentalmente da Vienna a Trieste, tutta l'estensione dell'impero austro-ungarico sino a Praga, sono autori come Hofmannsthal, come Krauss, come Canetti, come tanti altri, hanno la sensazione che qualcosa stia per finire e che un immane scoppio bellico stia per concretizzarsi. Tutti ne sono bene o male consapevoli, già intorno al 12 al 13. Per chi viene dall'Austria, dall'impero austro-ungarico, come Rilke, come Krauss, il termine più diffuso in tutti gli articoli, in tutti gli ezeviri, in tutti i rotocalchi dell'epoca è Finis Austriae, in latino. Cioè, un impero sta finendo, un'istituzione, una classe, una borghesia, una rappresentanza sta finendo. Loro ne sono consapevoli, quindi sta finendo un'epoca. E sanno benissimo di essere una sorta di testimoni, condannati a essere testimoni, a vedere qualcosa che finisce e a non sapere esattamente che cosa inizierà. Ebbene, l'angelo rappresenta un po' tutto questo, ma rappresenta ancora di più, rappresenta una crisi individuale, esistenziale per il nostro povero Rilke, tale da fargli credere, insomma, che ci siano solo due forme beate di esistenza, quella dell'animale e quella dell'angelo. Rilke ne è assolutamente convinto. L'animale perché è privo di coscienza, l'angelo perché è il massimo di coscienza. Dirà dell'angelo nella seconda elegia di Inese che è uno specchio che continua a assorbire in se stesso la propria immagine, come se mettessimo uno specchio davanti a un altro specchio. È pura coscienza, è pura trasparenza. L'angelo è intangibile, è pura trascendenza, dirà. Ebbene, questa è la voce che sente Duino nel 1912, che lui crede di sentire una voce che lo terrorizza e che lo mette di fronte alla sua povertà spirituale, alla sua povertà esistenziale. Dal 1912 al 1922, un decennio intero, Rilke è un vero e proprio ramingo, senza fissa dimora. Nel mezzo c'è anche lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che lo vedrà, lui che non ne voleva mai sapere di esercito, di arruolamento e di quant'altro, lo vedrà a suo malgrado impegnato in un contingente militare a Monaco. Riuscirà, grazie a un'esenzione, a liberarsi poi dal presto, prestissimo, non farà neanche un mese di trincee il nostro Rilke, riuscirà a ritirarsi a Monaco e a svolgere la sua attività da leva obbligatoria come bibliotecario. Ha questa grazia. Sono anni che si possono ricostruire in tantissime lettere che lui scrive agli amici e ai più cari, che sono letterati a loro volta come lui e che condividono la stessa sorte. O a principi nobili, perché Rilke aveva una rete di contatti mostruosa in tutta Europa. Ebbene, sono lettere abbastanza cupe, chiaramente, e il tono dominante è questo. Da una parte Rilke vede che siamo di fronte a una catastrofe, e come tutti può esserne all'inizio anche esaltato, anche lui in un certo periodo, qualche mese, nutre una sorta di spirito nazionalista interventista che gli passa subito non appena va in trincea, come accade a quasi tutti gli avanguardisti, futuristi, espressionisti del secolo scorso. Da una parte, dicevo, il senso della catastrofe, dall'altra una povertà creativa. Lui non riesce più a buttare giù un verso, non riesce più a portare avanti quel ciclo che era cominciato a Duino, quella voce che aveva sentito, che era quella dell'angelo, che lo incitava a scrivere. Viaggerà tantissimo, anche finita la guerra, e il suo principale problema da esule è non avere più un visto, un permesso per stare da qualche parte in Europa. Dove riuscirà alla fine a installarsi Rilke? In Svizzera. Esattamente nel Vallese, un cantone francese, ed esattamente a Museau, a Château de Musot, dove oggi Rilke è ancora sepolto. È un castello piuttosto diroccato, isolato, difficile da raggiungere, vi si arriva solo a piedi. A Château de Musot Rilke trova la solitudine, la quiete e la concentrazione per riprendere a scrivere. È quello il mese fatidico, il mese di febbraio 1922 in cui accade tutto, ossia lui ha un ciclo di 10 elegie tutte abbozzate, le elegie duinesi, quelle che hanno preso il via a Duino, che non sono mai state concluse. E questo vorrebbe fare a Musot. È lì che si sforza per portarle a termine e, sono parole sue, gli arriva in dono un sonetto. In dono vuol dire che ispirato, non si sa come, non lo spiegherà mai, ispirato, comincia a buttare giù dei versi che hanno a che fare con Orfeo. Ora, considerate che le giudinesi sono intrise di una certa immaginazione biblica. Ci sono angeli, ci sono profeti, ci sono eroi, come Salomone della Bibbia, ma... pardon, come Sansone della Bibbia, allo stesso tempo ci sono considerazioni sulla condizione umana, vi dicevo, l'infelicità di fronte alla mancanza di un autentico senso per la propria esistenza. È un afflato tutto religioso quello che si respira nelle leggi duinesi. Orfeo, questo primo sonetto che gli verrà in dono la sera del 2 febbraio 1922, è invece una figura del tutto classica, cioè della mitologia greco-classica. Non ha a che fare con la Bibbia. Comincia Rilke, in 5 giorni di scrittura frenetica, a non buttare più giù un verso per elegie, ma a comporre ben 26 sonetti. Da quella sera a 4 giorni successivi lui butta giù 26 sonetti. La cosa incredibile è che gli ritoccherà pochissimo, questi primi 26 davvero sono buttati giù così e lasciati così. E sono dei sonetti da un punto di vista metrico, formale, notevoli, considerate la velocità in cui li ha scritti. E densissimi, densi per significati, per concetti, difficili da leggere e da comprendere, vedremo come e perché. Poi c'è una pausa in cui lui scrive qualcos'altro, non ci soffermeremo su questo qualcos'altro perché non riguarda né le elegie né i sonetti, qualche giorno di pausa e poi ripreso di nuovo da una frenetica voglia di scrivere e cosa fa? Conclude 10 elegie per un totale di più di 2000 versi e scrive altri 29 sonetti. È incredibile, se mettiamo insieme tutti questi versi sono veramente tanti, centinaia e centinaia, e sono tutti bei versi, vale a dire tra i migliori della letteratura tedesca. In assoluto. Ora, non è mio interesse enfatizzare l'aspetto dell'ispirazione in Rilke, anzi, vedremo che non c'è, poi tutta questa ispirazione è ben ponderata, sia l'opera che si costituisce in un ciclo di sonetti, i sonetti Orfeo, sia la conclusione delle leggi duinesi. È quasi studiata a tavolino, e effettivamente era mancato a Rilke qualcosa. Ci sono almeno due spunti che la biografia ufficiale di Rilke ritrova per cominciare a dire vabbè, proprio a caso sto Orfeo non è venuto fuori. Il fatto che nel 1920 una sua cara compagna, che si chiamava Baladin Klossowska, gli abbia regalato una copia delle Metamorfosi di Ovidio, tradotte in francese. Rilke sapeva leggere il latino, ma preferiva ovviamente leggere in una lingua più corrente, e lui era praticamente bilingue, tedesco e francese. E perché ovviamente la critica ha detto qui c'è il primo input per l'Orfeo rilchiano, perché le Metamorfosi di Publio Ovidio Nanzone sono forse la versione più ufficiale in tutta la storia della letteratura della leggenda, della favola, del mito di Orfeo. Poi brevemente spiegherò di che cosa parla questo mito. Dall'altra c'è sempre Baladin Klossowska, sempre lei Erea, sempre lei Fugaleotta, a dare una copia, una incisione, una stampa, di un disegno di Cima da Conegliano, un pittore rinascimentale, un disegno del 1500 che raffigura Orfeo. È un disegno classico conosciutissimo che mostra, a sua volta Cima da Conegliano nel 500 disegnò Orfeo in quel modo perché conosceva la versione di Ovidio, e raffigura un Orfeo appoggiato a un albero con una lira in mano che pizzica le corde e tutto intorno degli animali che lo ascoltano. Sia quindi la coppia delle Metamorfosi, sia la stampa del disegno di Cima da Conegliano vengono date tra il 1920 e il 1921 da Baladin Klosowski-Rilke. A quel punto rimangono tutte e due nello studio di Rilke a Château de Museau. Addirittura sappiamo che è ancora possibile andare a vedere a Museau. L'Orfeo di Cima da Conegliano era incorniciato e davanti alla scrivania di Rilke, quindi ce l'aveva davanti tutti i giorni quando scriveva, a mo' di fonte di ispirazione. C'è un'ultima cosa che bisogna prendere in considerazione per capire un attimino quale possa essere stato l'impulso a scrivere e a parlare proprio di Orfeo, ed è una vicenda piuttosto triste, amara, ed è la sorte di una ballerina di nome Vera Ucca MacNope, figlia di Gertrude Ucca MacNope, a sua volta moglie di un importante artista che si chiamava Gerard Ucca MacNope. Ebbene, Vera è una ballerina di 18 anni che muore di leucemia e muore nel 1921. La madre, Gertrude, tiene un diario dove descrive la morte della figlia e dove descrive anche i sentimenti che lei prova nel veder morire in questa maniera straziante la figlia. Cosa fa? Verso la fine di gennaio 1922 spedisce questo quaderno a Rilke, questo diario a Rilke, questo resoconto allucinante, straziante di questa morte. E Rilke lo legge tutto. Siamo alla fine di gennaio. Vi ho appena detto che il primo sonetto Orfeo viene scritto il 2 febbraio, 3 giorni dopo. È presto detto. Adesso proviamo a esemplificare, però mettiamo insieme tutti i tasselli. Da una parte abbiamo questo disegno, a sua volta ispirato alle Metamorfosi. Dall'altra abbiamo la vicenda di Vera. Di che cosa parla il mito di Orfeo? Il mito di Orfeo parla di un leggendario cantore, musico, che con la sua lira riesce a scendere nel regno dei morti e a riportare, o meglio, riesce a convincere i regnanti dell'oltretomba, che sono Ade e Persefone, moglie e marito dell'oltretomba, questi re dell'oltretomba, riesce a convincerli a restituirgli Euridice, la sua compagna, che è stata morsa da un serpente velenoso e che quindi è finita nell'aldilà. Li commuove, pizzicando le corde e cantando qualcosa di assolutamente commovente, riesce a convincere queste due divinità. E cosa fanno allora queste due divinità? Gli dicono: bene, prendi Euridice e riportala su con te nel regno dei vivi, ci hai convinto, a condizione di non girarti mai durante tutto il tragitto che ti riporterà sino alla terra dei vivi, non devi mai voltarti. Orfeo allora cosa fa? Prende, si incammina, comincia a risalire, sempre pizzicando le corde del suo strumento, e dietro di lui non sente niente, durante tutto il tragitto non sente nulla e continua a essere tormentato dal sospetto che dietro di lui non vi sia nessuno. Vede la luce, vede la possibilità di ritornare tra i vivi, che cosa fa? Ormai convinto di essere arrivato, ma allo stesso tempo ormai provato sino all'estremo dal dubbio se davvero dietro di lui vi sia Euridice, si gira. Euridice è dietro di lui, l'ha seguito tutto il tempo silenzioso, ma lui ha infranto il patto con Ade e a quel punto Euridice rimane sottoterra. Lui perde quindi Euridice due volte, vive due volte il lutto. Orfeo ritorna quindi in superficie, si danna, piange per settimane e settimane e riprende a suonare, ma riprende a suonare qualcosa che commuoverà per sempre animali e piante. Il canto di Orfeo a quel punto non sarà solo più commovente, diventerà magico. Quando Orfeo canta, dice Ovidio, gli alberi si muovono e vengono verso di lui per ascoltarlo, gli animali si zittiscono e vengono verso di lui, si dispongono in cerchio e lo ascoltano. Questo è quello che racconta Ovidio nelle Metamorfosi. Come vedete, quindi, Cima da Conegliano non può che avere questa immagine in mente quando disegna Orfeo in quella situazione. Ma come potete ben immaginare, per Rilke è facile identificare a un certo punto che cosa? Il ruolo del poeta, del musico, dell'artista, con quello di chi soffre una perdita. E allo stesso tempo c'è anche una perdita di cui lui è testimone, nei fatti, negli stessi giorni in cui legge le metamorfosi e in cui attraversa una crisi creativa, ed è la morte di questa ballerina. Vera diventerà l'Euridice dei sonetti Orfeo di Rilke, ovviamente molto molto trasfigurata. E lo stesso Rilke diventerà una sorta di Orfeo nel corso di 55 sonetti. Questo è l'antefatto. Questo è quello che noi dobbiamo sapere prima di cominciare a leggere i sonetti Orfeo. Detto ciò, cosa possiamo subito individuare se partiamo dal mito originario, cioè quello che ci racconta Ovidio? Ci sono almeno 6 punti che possiamo stabilire e dai quali, insomma, potremo seguire poi il modo di trattare il mito da parte di Rilke. Il mito ovviamente parla di che cosa? Di un musico dai poteri straordinari. Infatti, tradizione vuole che l'Orfeo della leggenda sia figlio di Calliope, la musa della musica. Secondo luogo, è un'interpretazione che possiamo dare oggi noi, che ci occupiamo in maniera del tutto secolarizzata dei miti e delle leggende, cioè ovviamente non vi crediamo. Che cosa possiamo vedere dietro una storia, un racconto come quello di Orfeo? La capacità da parte della parola di addomesticare l'ambiente, la natura. Infatti Orfeo, cantando, ordina intorno a sé animali e piante. Se la interpretiamo in maniera razionale, potremmo dire che è un mito che spiega di come sia possibile. Molti altri miti classici raccontano questo, ce ne sono tantissimi. La capacità, attraverso la parola, di organizzare la natura e quindi di dominarla e quindi di creare cultura. Terzo, la capacità, questa è tutta mistica, bisogna interpretarla in senso lato, metaforico, la capacità dell'arte di vincere la morte. Potremmo anche dire che molti artisti sono stati in grado di vincere la morte, il loro nome è ancora vivo ogni volta che noi apriamo un loro libro e leggiamo un loro scritto. Quarto punto, il pericolo del desiderio. Orfeo ama Euridice ed è capace di cose straordinarie per il suo amore. Affronta anche il pericolo della morte, scende sottoterra e va a suonare la propria lira di fronte ad Ade e Persefone, che sono due terribili divinità. Ma poi, tanto il suo desiderio, tanta è la sua volontà di essere con Euridice, che la perde per la seconda volta. È lui a commettere l'errore, è lui a violare il patto. Quinto, si parla anche di una morte di Orfeo, mi sono dimenticato di ricordarvelo. Orfeo, una volta ritornato in superficie, è capace di fare queste cose straordinarie cantando e suonando. Un bel giorno, questo è sempre il racconto di Ovidio nelle Metamorfosi, passano di lì delle menadi, che sono delle donne inebriate. Sono donne che si sono date al culto orgiastico e quindi bevono bevande fermentate che danno alla testa e si muovono a piede libero per le campagne, vestite di poco, di pelli d'animale, e portano con sé un tirso, che è un bastone lungo con in cima legato o fissato in qualche modo con un chiodo una pigna. Questo lo battono prepotentemente e con veemenza per terra e si danno secondo le testimonianze che abbiamo, questo è un culto che si praticava, quello delle menadi, e di cui abbiamo diverse testimonianze mitografiche, letterarie e via dicendo. Ebbene, queste menadi possono fare di tutto, possono anche smembrare vivi degli animali, e nutrirsi di carne cruda. È una sorta di culto orgiastico della vita. Ebbene, queste menadi vedono Orfeo così triste e si arrabbiano, perché non può un uomo, Orfeo oltretutto è anche un bell'uomo, così vuole leggenda, non può un uomo così capace e bello starsene per conto proprio. Loro vogliono che Orfeo partecipi al culto e lui si rifiuta. E allora lo fanno a pezzi, lo massacrano, lo uccidono e lo smembrano. Cosa racconta Ovidio? Che l'ultima parte del corpo di Orfeo, ossia la testa, si salva dalla furia delle menadi, viene buttata nel fiume e la testa con la lira continuano a suonare e a cantare, portati lungo il fiume. E tutto questo canto si sparge per l'ambiente e fa la stessa cosa che aveva fatto quando Orfeo era in vita. Tutti gli animali si zittiscono, tutte le piante si muovono per ascoltare. Quindi, altro fattore che c'è già nel mito classico che sicuramente interesserà a Rilke, ma non solo a Rilke, a tutti i poeti che si occupano di Orfeo in quel periodo, il sesto punto, è che l'arte sia capace non solo di sfidare la morte, ma l'arte abbia in qualche modo a che fare con la morte. L'artista è a sua volta una vittima. Settimo punto è la possibilità di leggere in questa vicenda che cosa? Un aspetto che per la cultura moderna e contemporanea è fondamentale, da Nietzsche in poi. Ossia, Orfeo è colui che, insomma, riesce a disciplinare la natura. È colui che va incontro alla morte e convince i re dell'oltretomba a restituire la propria consorte. Orfeo è capace addirittura dopo essere fatto a pezzi, di continuare a suonare, ordinando di continuo la natura intorno a sé. Dall'altro abbiamo visto ci sono gli dei piuttosto feroci dell'oltretomba e addirittura le menadi che lo straziano. Cosa rappresenta le menadi? Vi dicevo il culto orgiastico della vita. Cosa rappresenta Orfeo? Una sorta di culto invece dell'ordine. Nietzsche, con uno scritto che è diventato storico e epocale, La nascita della tragedia, parlò proprio di che cosa? Di due spiriti che animavano tutta la cultura greca. Uno Apollinio, quello legato alla forma e a tutte quelle arti che hanno a che fare con la forma, con la composizione, con la progettazione, con la scultura. E invece, dall'altra, uno spirito dionisiaco, cioè che ha a che fare con tutte quelle forme di espressione, di rappresentazione che non hanno a che fare propriamente con la forma. E lui pensava al canto, al coro che si poteva sentire durante le tragedie, ai canti popolari, ai gridi di battaglia, eccetera. E diceva, questi due spiriti sono spiriti eterni, cioè ogni civiltà si trova a avere a che fare con questi due spiriti, con uno spirito orgiastico, dionisiaco, e con uno apollinio, formale, cristallino. L'Orfeo di Rilke è esattamente a metà, vedremo, tra questi due estremi. Ecco allora i punti che si possono riprendere a partire dal mito che ci racconta Publio Ovidio Nasone, e che leggendo il testo già in apertura, non tutti e sette, ma già buona parte di questi, ritroviamo. Allora, cominciamo con leggere il primo sonetto dei 55 sonetti a Orfeo. Dunque, in lingua originale il testo è di Sonnette an Orpheus. Sono sonetti, cosa significa? Che Rilke conosce benissimo la forma del sonetto, è una forma di componimento lirico italiano che viene canonizzato attraverso la ricezione del Petrarca da un nostro conterraneo che si chiama Pietro Bembo, che viene canonizzato già nel 400 e che ha questa forma. Il sonetto è costituito da due quartine, che sono quindi strofe di quattro versi ciascuno, e da due terzine finale, strofe di tre versi ciascuna. La rima, in genere, di queste strofe può essere alternata quindi come quella di Dante, per intenderci, o incrociata, vuol dire che la rima avviene tra i due versi centrali e tra i due versi che stanno all'estremità, per ciascuna quartina. Invece, addirittura, per quanto riguarda le rime delle terzine, si può fare di tutto, già questo Bembo lo insegnava. Rilke cosa fa? Ah, e di che verso è costituito ciascuna... di che metro, pardon, è costituito ciascun verso che forma le strofe? Un endecasillabo. Cioè, un verso di almeno 10 sillabe con accento sulla decima sillaba. Chiare, fresche, dolci, acqua è un endecasillabo. Con l'accento sulla decima sillaba. Rilke scrive in tedesco. Non ha la stessa metrica che abbiamo noi in italiano. Quindi la metrica tedesca non va per sillabe, va per accenti. Non è quantitativa, ma qualitativa, si dice così. Quindi Rilke deve in qualche modo adattare un verso italiano, classico, a questa figura di Orfeo. E cosa farà? Farà di tutto, perché delle volte è come se usasse il tedesco con una metrica quantitativa, cosa quasi impossibile. Altre volte dilata questo endecasillabo, ed è chiaro, col tedesco è possibile, facendolo diventare un verso di anche 17 sillabe. Quindi è difficile riconoscervi poi in una forma metrica come quella del sonetto italiano. Cominciamo a leggere il primo sonetto. Quindi questa era una piccola parentesi per sapere di che cosa parlo quando parlo di sonetti. La leggo prima in tedesco e poi in traduzione. In tedesco, per farvi sentire anzitutto come suona il tedesco di Rilke, anche perché è un tedesco di una sonorità incredibile, cioè costruito tutto su una serie di giochi sonori. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigung, o Orfeu singt, o hoher Baum im Ohr, und alles schwieg, doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald von Lager und Genist. Und da ergab sich, dass sich nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Gerör schien klein in ihren Herzen, um wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen. Ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, da schufst du ihnen Tempel in Gehör. E si levò un albero, o puro sormontare, o Orfeo canta, tu nell'orecchio pianta superiore. E tutto tacque, ma in quel muto restare fu cenno e mutamento, inizio innovatore. Belve uscirono quiete da sciolto e chiaro bosco, da tana e rifugio, e si capiva, non per indugio, o per astuzia stavano in sé tanto silenti, ma per l'ascolto. Verso, grido e ruggito parve in cuor loro rimpicciolito, e dov' anche a riceverlo non era che un'umile capanna, un riparo di sete ombratile con un ingresso di stipiti palpitanti, tu creasti loro un tempio nell'udito. Allora, per molto tempo si è ritenuto che Rilke qui non facesse altro che parafrasare i versi di Ovidio. La scenetta dovrebbe essere, grosso modo, quella che conosciamo già con Ovidio. Andiamo a vedere esattamente come ci presenta il primo piano, per usare un gergo cinematografico, che ci dà Ovidio su Orfeo quando canta e quando manifesta il suo potere magico. Leggo velocemente: collis erat collempe super planissima campi area, quam viridem faceban gramini serbe, umbra loco derat, qua postquam partem resedit, disgenitus vates et fila sonantia movit, umbra loco venit. C'era un colle, e sul colle una radura perfettamente piana che un prato colorava di verde. Non c'era ombra in quel luogo, ma quando il poeta divino si sedette lì e toccò le corde sonanti, l'ombra venne in quel luogo. Poi, cosa fa Ovidio, che aveva una cultura mostruosa? Comincia a elencare tutte le sorte di piante che si avvicinano. L'ombra è portata dalle piante. E comincia a elencare, quindi, venne la pianta della Caonia, non mancò il bosco delle Eliadi, non il rovere dalle alte fronde, né i molli tigli, né il faggio, il vergine all'oro, e va avanti così, per circa un capoverso intero e ne elenca almeno una trentina di piante. Poi, fatto questo lungo elenco, riprende: tale nemus vates atraxerat, inque ferrarum concilio medius turba volucrumque sedebat. Questo bosco si era dunque adunato attorno al poeta, ed egli sedeva al centro di un'assemblea di bestie selvatiche e di una torma di uccelli. Questo è, allora, il primo piano di Ovidio su l'Orfeo. Se noi riprendiamo il testo di Rilke in mano, vedrete che, sì, ok, si parla di un albero, si parla di un Orfeo che canta, si parla anche di animali, belve, che fuoriescono dal bosco, e si parla anche di un silenzio che le belve rispettano per l'ascolto. Però se entriamo nel testo un pelino meglio, vedremo insomma che ci sono tutta una serie di fattori che non permettono di visualizzare tanto bene la scena come ci permette di visualizzare Ovidio. E non solo, vedremo anche che se quella di Ovidio si può definire una vera e propria allegoria, perché è un racconto articolato in più fasi, quella di Rilke sembra invece più connotarsi come una simbologia, dove cioè i singoli elementi che si costituivano in racconto nella versione di Ovidio divengono una sorta di metafora a sé, forte, densa di contenuto e di significati, più di uno. Allora, già si pone il problema con il primo emistichio, cioè la prima metà del verso del primo verso, da Stieg ein Baum. Allora, c'è un uso strano del tedesco, perché Stieg è il passato di Steigen. È usato al preterito, cioè quella forma di passato epico-narrativo che in italiano noi possiamo tradurre o con il passato remoto o con l'imperfetto. Quindi potremmo tradurre salì, si alzò, si levò, oppure saliva, si alzava, si levava. Quale dei due? Se diciamo si levò, vuol dire che è successo una volta. È successo lì e poi non più. Se diciamo si levava, cosa vuol dire? Vuol dire che è un'operazione, è un'azione, è un evento che si protrae. Ho mangiato carne o mangiai carne? Vuol dire che ho mangiato una volta carne. Mangiavo carne? Può voler dire che per lungo tempo mi sono nutrito di carne. In genere, quando si usa questo preterito, si mettono a fianco avverbi o altri indicatori che permettono di capire, in tedesco è necessario, se no non si distingue tra un'azione che è accaduta una volta o un'azione che è accaduta più volte. Si mettono vicino avverbi o indicatori di carattere grammaticale che permettono di dire se è l'uno o l'altro e che aiutano noi traduttori. Rilke non lo fa. Rilke mette questo attualizzatore, si chiama così, che è il da. E il da è a sua volta un problema, perché il da vuol dire qui. Ma allora se è qui, come può essere un tempo passato? Da Stieg ein Baum, dice. È un uso ambiguissimo che ritroviamo solo, non è un caso, nelle Sacre Scritture, nella versione di Lutero. Tutta la Bibbia in tedesco di Lutero riprende il discorso tutte le volte con un da, e il tempo al preterito. Rilke conosceva benissimo la Bibbia di Lutero, ed è chiaro che ci può essere anche un rimando a quell'uso del da, che nella Bibbia voleva dire semplicemente e a quell'epoca Cristo saliva, e a quell'epoca il profeta faceva. È un classico attacco che Lutero rende sempre con um jener Zeit da. Allora, potremmo fermarci qui, ma è ancora più ambiguo, perché subito dopo cosa dice? Allora, da Stieg ein Baum, proviamo a tradurlo come ho fatto io, e si levò un albero, usando cioè il tempo singolativo di qualcosa che accade solo una volta. Ma ora eine Übersteigung, che sarebbe oppuro salire in alto. A questo punto, di chi? Come vuole la versione di Ovidio, dello stesso colle? Un colle sovralzato, una pianura, un altipiano, è lì che si colloca la scena in Ovidio. Una radura sopraelevata. È questo? Oppure è il salire dell'albero? Elemento favolistico, ma l'albero sappiamo che si muove se è Orfeo a chiamarlo. Oppure qualcos'altro ancora, perché Übersteigung è un termine parecchio ambiguo a sua volta. Perché? Perché tradotto letteralmente vuol dire salire in alto. Ma è difficile, è raro in tedesco. Esiste il termine, il verbo Übersteigen, ma non si usa in genere la sostantivizzazione del verbo per indicare la salita, cioè Übersteigung, è raro. Tanto che sembra astratto. È come se io provassi a dire nuotare. Abbiamo il sostantivo, cioè la nuotata, ma qui è come se Rilke provasse a dire nuotità, cioè la particolarità astratta, la caratteristica generale, universale del salire. Nuotezza, è come se dicesse questo, cioè una parola che non esiste, chiaramente. Ma è un po' questo il senso, probabilmente. Cioè a lui quel Übersteigung non è tanto un salire in alto quanto una trascendenza. Übersteigung può voler dire, nell'accezione filosofica del termine che la parola aveva nel corso dell'Ottocento e della filosofia dell'Ottocento, può voler dire anche trascendenza. Ora, voi capite che già solo tradurre questo primo verso diventa problematico, ma non solo tradurlo, leggerlo e capirlo. Ci potrà aiutare il verso successivo a comprendere di che diavolo si tratta questa Übersteigung? In parte, perché il verso successivo dice o Orpheus singt o Oerpaun in or. Letteralmente, o Orfeo canta o albero più alto nell'orecchio. Letteralmente. Allora, si può spiegare effettivamente questa Übersteigung come un effetto del canto di Orfeo, tanto che c'è un'esclamazione o Orpheus singt, però problema. Abbiamo appena detto che era al passato, Stieg ein Baum, e adesso sentiamo qualcuno esclamare al presente o Orfeus singt. Questo cosa vuol dire? Che c'è un testimone che parla al presente di qualcosa che è successo nel passato. È un paradosso. O era lì, ma versione che ci permetterebbe di dire che quel Stieg non è una volta ma più volte, è ancora lì. Questo significa che un canto ha suonato, qualcosa si levava e continua ancora a levarsi e io posso dire Orfeo canta. O Oerbaum im Ohr è un paradosso invece spaziale. Un albero non può essere più alto nell'orecchio. Dovremmo cominciare a interpretare in maniera un po' diversa quest'albero. Infatti, se l'albero fosse una metafora della musica, cioè se l'albero rappresentasse nel gioco astratto che sta costruendo con il tedesco ardito Rilke la musica, e fosse un effetto della musica di Orfeo, allora la musica può essere più alta nell'orecchio, sì. L'albero è una metafora, una metaforizzazione della musica, ma allo stesso tempo è anche l'effetto di qualcosa che non è più materiale e che è diventato immateriale. L'albero non è più quindi un semplice, come nella versione favolistica di Ovidio, un albero che si muove, potremmo immaginarci. No, è un albero che è diventato trascendenza e che si è messo in un orecchio ed è cresciuto nell'orecchio. A questo punto musica e albero sono interscambiabili. A questo punto abbiamo interiorizzato un fenomeno esteriore. Tutti i sonetti Orfeo, tutti i 55 sonetti Orfeo, io li chiamo i maledetti 55 sonetti Orfeo perché ci ho messo 4 anni a tradurli, giocano su questa ambiguità. Tutte le volte è difficile distinguere, ascoltando il verso rilchiano, se la scena sia una scena del tutto reale, nel senso, ovvio ci sono elementi favolistici, cioè, ma visualizzabile, esteriore, che potremmo in qualche modo collocare in uno spazio e in un tempo, o se invece sia qualcosa di ben diverso che accade solo nell'interiorità di un io. Qui però è vero anche che di io non si parla, cioè non c'è nessun io, c'è solo un tu a un certo punto. Chi parla nella poesia si rivolge a un certo punto a un tu e dice In conclusione, da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Tu creasti loro un tempio nell'udito. Un tempio può stare nell'udito? No, è di nuovo una metafora astratta. La musica si può trasformare in qualcosa di sacro dentro l'orecchio, come un tempio. Ci sono altri elementi che non ritroveremo in Ovidio dentro questo primo sonetto. Uno su tutti, questi benedetti animali. Lui dice una cosa incredibile, tire aus stille. Aus, in questo caso, sembra suonare terribilmente come un complemento di materia. Questi animali sono fatti di silenzio. È impossibile. Non sono animali che si muovono silenziosamente. Sono animali fatti di una sostanza, che è un sostantivo maiuscolo, che in greco chiama stille. Esistono questi animali? No, sono di nuovo trasfigurati, sono diventati qualcosa di interiore per il poeta. Ripeto però che c'è un elemento di fondo ambiguo in questo primo sonetto, il fatto che non c'è il poeta. E non c'è neanche un io a parlare, perché fondamentalmente la scena è descritta in terza persona, cioè all'impersonale, con un tempo epico narrativo. Il tutto farebbe pensare, insomma, che non c'è quest'io. Ma il sonetto immediatamente successivo, il sonetto numero 2, attacca esattamente in questo modo. Un fast ein Mädchen war's, und ging hervor aus diesem einigen Glück von Sang und Leier, und glänzte klar durch ihren Frühlingsschleier, und machte sich ein Bett in meinem Ohr. Ed era quasi una fanciulla, da gioia sola di canto e lira uscita, con veli di primavera schiarita, e fece del mio orecchio la sua culla. La musica di Orfeo, che trasforma le cose del mondo esteriore in cose del mondo interiore, le interiorizza. La musica di Orfeo è, nel sonetto immediatamente successivo, visualizzata come una fanciulla. E di nuovo un'altra metafora astratta. Che cosa fa? Nasce all'improvviso, come da veli di primavera. E dove va a collocarsi una volta sorta in questo modo, epifanico, verrebbe da dire, cioè come una Venere, come una divinità, viene a mettersi nel mio orecchio e si addormenta nel mio orecchio. E questa volta c'è un mio, quindi c'è un io a parlare. Ed è l'orecchio del poeta. Straordinario, perché abbiamo, ripeto, con due sonetti tra loro staccati, un unico racconto. Che cosa accade se Orfeo canta? Non accade più nulla di quello che c'è in Ovidio. Ed è chiaro. È come se il mito, per arrivare a una prima parziale conclusione che poi svilupperemo domani, con l'incontro di domani, come se il mito di Orfeo e Rilke diventasse un modo per parlare dell'io e delle sensazioni dell'io poetico, primo, di parlarlo in un modo del tutto particolare, astratto, terzo, di fare in modo che ci siano dei costanti paradossi, animali di materia fatti di qualcosa di immateriale. Una fanciulla che, una volta nata, si colloca in un orecchio e che cosa fa? Dice questa bellissima cosa. Un schlief in mir, un alles war ihr schlaf. Die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese und jedes Staunen, das mich selbst betraf. E in me sopita fu il suo sonno ovunque. Tra alberi che un tempo ho ammirati, insensibili distanze, in erbe sfiorate, e in quello stupire che mi giunse. Questa musica, che è fanciulla, che è tempio, che è sacralità dentro le nostre orecchie, cosa fa? Fa in modo che tutti i nostri ricordi, tutto quello che abbiamo visto, toccato, sentito, diventino il suo sonno, diventino qualcosa di inconsistente. E addirittura il verbo, voi sapete che i verbi in tutte le lingue si possono dividere in due grosse categorie, transitivi e intransitivi. Transitivi comportano sempre un complemento oggetto, intransitivi ovviamente no. Banale, comprare vuol sempre un oggetto, dormire no, è difficile dormire qualcosa. Eppure Rilke, in un verso di questo secondo sonetto, dice così, sie schlief die Welt, lei dormì il mondo. Tutto quello che passa attraverso la musica di Orfeo, questa forma di interiorizzazione, trasforma il mondo in sonno, cioè in qualcosa di intimo, è qualcosa di nuovo, di materiale. Potremmo andare avanti così ore e trovare tutta una serie di paradossi di questo tipo. Tutti i 55 sonetti ne sono innervati. Si tratta di capire perché questa cosa interessa Rilke. E Rilke, bisogna dirlo adesso, è un profondo religioso. Non è cattolico, non è protestante. Studia tantissimo i testi sacri, gli piace leggere più l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento. Ma gli piace anche molto il Corano, si documenta moltissimo sul Corano. Tanto che i tratti dell'angelo delle elegie duinesi, scusate, ha anche dei tratti che non sono esattamente biblici. C'è anche qualcosa di coranico. Ma per tornare a Rilke, lui ha un enorme interesse verso la religione, che per lui però è una sorta di fonte di documentazione per venire a capo di un problema che è suo e che è una sorta di spiritualità latente che lui sente di dover manifestare attraverso l'arte. L'arte non è solo artificio, non è solo retorica, non è solo stile, non è solo metro, versi, rime. L'arte è qualcosa di più, secondo Rilke. L'arte orienta la vita, l'arte dà un senso alla vita, quanto la religione. Ma lui sa che in passato la religione era arte e l'arte era la religione, presso i greci. È un assunto tutto di Nietzsche questo, che dopo Nietzsche informa tutta la letteratura, soprattutto tedesca, a cavallo del secolo 8-900. Rilke sa che l'arte può anche essere questo. E lui vuole, in un certo senso, riprendersi l'Orfeo di Ovidio, che è un Orfeo favolistico, è un Orfeo tutto da corte, cioè da canto che veniva raccontato in corte di fronte all'imperatore, e lo vuole trasformare in qualcosa di non più così letterario, ma in qualcosa di più letterario, che è qualche più della letteratura e che dice più della letteratura. Questo significa che Rilke si muove sempre, per chi si occupa di lui e lo interpreta, tra letteratura tout court e una sorta di filosofia dell'esistenza, esistenzialismo, religiosità. Non è facile, a un certo punto, per chi voglia fare poi farsi un'idea, dare un giudizio della sua opera, scindere le due cose. Dico questo perché tutta una critica letteraria, a un certo punto, si è collocata su due assi. Un asse che si è occupata fondamentalmente del Rilke letterario, cioè di un Rilke che già nel primo sonetto fa vedere quanto è bravo a giocare con i suoni, cioè con i fonemi. Prendete il secondo verso. Or, fois, or, baumim, or. È una allitterazione tutta in or. Sono due esclamazioni. Che cosa fanno queste due esclamazioni? Il testo, cioè, è proprio il testo a farlo, leggendolo ad alta voce, crea un suono che potrebbe essere che cosa? Lo stesso canto. Come si manifesta il suono di Orfeo quando pizzica le corde e comincia a cantare? O anche lo stesso rumore che fa la natura se si avvicina a Orfeo. Si dice, quando il testo fa così, costruisce cioè attraverso i segni, i significanti, lo stesso significato che designa, si dice che è un testo performativo in linguistica. Cioè fa quel che dice. È paradossale, ma è possibile. È un aspetto tutto letterario che costituirà tutta l'avanguardia poetica novecentesca. Dall'altra parte, però, c'è invece quello che è designato, quello che ci viene descritto, quello che possiamo cominciare a interpretare, che si carica di contenuti religiosi e spirituali. Come comportarsi? Se vogliamo, quale Rilke salvare? È Rilke davvero consapevole come poeta moderno, avanguardista, che usa il tedesco in quel modo, così raffinato, così sofisticato? O gli riesce per caso? Viceversa, è consapevole della sua religiosità e fino a che punto ne è consapevole? Questa è un po' la domanda che mi sono posto nel libro. Perché è chiaro, i gerarchi nazisti che avranno bisogno di una letteratura per dire che c'è una Heimat, una patria che è legata al sangue della terra e che ha bisogno del massimo dell'espressione che ha avuto storicamente culturale per essere forte, prenderà Goethe, prenderà Hölderlin, prenderà Rilke, i massimi poeti tra 8 e 900, e cercherà sempre di interpretare quell'aspetto, quello più irrazionale, quello più mistico, dicendo che questi, in qualche modo, quando parlano di un senso della vita, parlano di un qualcosa che si afferma attraverso attraverso il salto della ragione, cioè cosa che non si può dire attraverso un semplice uso razionale della lingua e una semplice spiegazione razionale di quello che fa la lingua. È un uso tutto premoderno, preculturale, che c'è in Germania tra 8 e 900. C'è un testo importante di uno studioso che è scomparso, ahimè, tanti anni fa, che si chiamava Furio Jesi, che si chiama Germania Segreta, e che spiega come l'esoterismo che caratterizzava, per esempio, buona parte dei circoli dei borghesi che poi alimenteranno a loro volta l'elettorato nazista, praticava l'esoterismo, praticava sedute spiritiche, praticava la lettura di testi ritenuti esoterici, quindi contenenti un segreto che sarebbe stata la rivelazione della fine dei tempi, eccetera, eccetera. Tutte paraconfessioni, nessuna di queste era dentro una confessione ufficiale, né dentro il cattolicesimo, né il cristianesimo, né dentro l'ortodossia. Erano forme irrazionali di religione, tutta privata e in qualche modo gestita attraverso letture personali. Molte di queste letture potevano venire anche dai classici. Allora si riprendeva Goethe e si cercava un Goethe mistico, quello del divano occidentale, l'ultimo Goethe, l'ultima opera poetica di Goethe. E Rilke ha subito la stessa sorte. Ma Furio Jesi in quel libro sostiene anche, acutamente, che questo esoterismo poi arriva piano piano anche a alimentare una sorta di cultura della giustificazione dei poteri forti. C'è un esoterismo di stampo pietistico che dirà le cose vanno così perché c'è una volontà superiore che le muove così, e se vanno male è giusto che vanno male. Questo diranno, ad esempio, professori, docenti universitari, quasi sempre antisemiti, quasi sempre iscritti al partito nazista. A cavallo tra gli anni 30 e 40 in Germania, davanti a studenti nelle cattedre, e per dire questo useranno versi come questo che vi sto per leggere. È nella seconda parte di Sonetti Orfeo ed è un tipo il 24esimo sonetto, scusate, il 30esimo sonetto, che dice a un certo punto, arrivo, scusate, eccolo qua, la macchina, no, ah sì, molte alla morte leggi precise, calme, da quando supremo in caccia uomo persisti, eppure più frodi e reti so di te, velo sottile calato nel fondo carso, leggero come un segno di pace. D'un tratto ti scosse per un capo il giovane, e dalle caverne la notte versò nella luce il volo pallido di colombi. Ma anche ciò è nel giusto. Non lo sfiori alito di pietà chi vede, non solo il cacciatore che pronto trova ciò che attende. Uccidere è una forma del lutto in cui erriamo, e l'evento si fa limpido nello spirito più sereno. Qui Rilke è suggestionato da un ricordo di come si cacciano i colombi nel carso. Viene buttato giù un filo di metallo, viene agitato, questo rumore spaventa i colombi che hanno nidificato nelle buche sottoterra e vengono su, a quel punto con le reti li catturano. Ed è un modo in cui ne vengono ammazzati, ai tempi in cui Rilke osservava questa pratica di caccia, centinaia, e lui dice, molte ha la morte leggi precise, calme, da quando supremo in caccia uomo persiste, eppure più di frodi e reti so di te velo sottile calato nel fondo carso. È questo che lui ricorda. Qui fa un suo ragionamento sul questo tipo di caccia, questo tipo di espediente. Sembra innocuo, perché viene messo giù, non è che un filo bianco, argentato e viene agitato. Lui dice leggero come un segno di pace, e però è una trappola con cui dalle caverne questi colombi vengono uccisi. E cosa dice? Ma anche ciò è nel giusto. Non deve provare pietà il cacciatore, e nemmeno chi guarda il cacciatore e chi assiste alla morte. Poi, da questo che è una scena di caccia e che in sé non comporta chissà quale giudizio etico-morale, lui generalizza e dice, perché uccidere, qualsiasi forma di uccidere, è che cosa? Manifestazione del nostro essere sulla terra. E quando uccidiamo, anche quando uccidiamo, cioè anche quando perpetriamo violenza, questo è un evento limpido e sereno. Questi versi voi potete immaginare che suono potessero avere sul militare della Wehrmacht. o su tanti altri uomini, non solo di destra ma anche di sinistra, che utilizzavano la violenza per affermare il proprio potere. È chiaro che i sonetti di Orfeo sono anche questo, sono un testo scomodo, un testo datato, rispetto al quale noi dobbiamo riconoscere ovviamente una forma di retorica un po' consumata, che ci può anche lasciare indifferenti. Ma bisogna pensare anche alla ricezione che ha avuto questo testo, che fu immane, fu uno dei testi di poesia più letti in assoluto in tutto il ventennio, guarda caso nel ventennio nazista. Detto ciò, la giustificazione della forza, del perpetrare violenza, è uno degli aspetti in realtà di una filosofia della vita alla quale appartengono Rilke come tanti altri poeti e filosofi, senza che questi siano, sia detto, fascisti o nazisti. C'è un movimento di pensiero che si concretizza nelle parole di Simmel, di Nietzsche, di Lou Andrea Salomé, un'amica filosofa, antropologa, psicoanalista, amica di Rilke, che sostanzialmente dice che quello che accade sulla Terra è terrestre, ci appartiene, che c'è stata una filosofia, un modo di pensare, una religione che ci ha allontanato da tutto ciò che è terrestre, per questi è sempre e solo l'unica colpevole la religione cristiana, con la promessa di ciò che verrà dopo la morte. Secondo questi filosofi, noi abbiamo svalutato il presente, svalutato quello che viviamo, dobbiamo riappropriarcene, costi quel che costi, dobbiamo far parte, anche quando le cose non ci piacciono, di questa esistenza. È una filosofia ambigua, pericolosa. È chiaro che quando viene prodotta non c'è nulla di tutto quello che si vedrà dopo in Europa sotto il nazifascismo, ma sia chiaro, ci sono poeti in quel periodo che non condividono questo punto di vista, ci sono filosofi che non condividono questo punto di vista. Ecco perché, insomma, Rilke va un pelino ricollocato al di là della grandezza che può rappresentare. Per me, che l'ho amato e ho tradotto i suoi versi, la grandezza letteraria va un pelino ricollocato anche in questa compagine storico-culturale. Io avrei finito per quanto riguarda la lezione di oggi. Domani prenderemo il testo in mano e faremo, senza più preamboli, una lettura dei sonetti che riguardano i poteri di Orfeo, quelli che sono di Orfeo secondo Rilke, e Euridice, che vedremo non è solo vera, ma è una sorta di archetipo femminile nel quale Rilke mette dentro di tutto tante letture, ma anche le sue stesse esperienze sentimentali con il femminile, con il mondo delle donne, che non sono mai state facili per Rilke. Rilke ha avuto sempre un sacco di vicende sentimentali, e non tutte a buon fine, e quindi molto anche del vissuto di Rilke entra nei sonetti Orfeo. Detto questo, io lascio sempre un po' di spazio per le domande. È un terribile momento quello della domanda, perché tutti hanno imbarazzo a fare domande, però insomma qualsiasi curiosità che non abbia a che fare per forza di cose con quello che ho detto stasera, anche su Rilke, quindi, e su quello che ha scritto prima Rilke o su quello che scrive dopo Rilke. Io ho passato gli ultimi 12 anni della mia vita a studiare Rilke, quindi posso parlarvi anche di Rilke prima dei sonetti o dopo i sonetti. Qualsiasi curiosità anche sulla poesia dell'epoca, su qualcosa che ho detto e che non vi ha convinto o che vorreste saperne di più, sono qua per rispondervi. E intanto bevo un goccio d'acqua. Una poesia che ho portato è uno dei rari casi di poesia di fine 800 in Francia che parli di Orfeo. I tedeschi sono più appassionati di Orfeo a fine 800, filosofi, letterati, i francesi meno. Però c'è un poeta contemporaneo, amico di Rilke, che si chiama Paul Valéry, è un poeta fantastico, difficilissimo, ancora più difficile di Rilke per quanto riguarda l'interpretazione dei suoi testi, che scrive sul finire dell'Ottocento, quindi molto prima di Rilke, almeno 20 anni prima, un sonetto che si chiama Orfè. Vedrete come anche in lui c'è un problema di rapporto, insomma, tra quanto viene visualizzato o quanto si riesce a visualizzare e la versione classica di Ovidio, un po' quello che abbiamo visto con Rilke. Ve lo leggo prima in francese e poi vi leggo la traduzione. Je compose un esprit sous les myrtes Orphée, l'admirable, les feux des cirques pur descendent. Il change les monts chauves en auguste trophée d'où s'exhale d'un dieu l'acte retentissant. Si les dieux chantent, ils rendent les sites tout puissants. Les soleils voient l'horreur du mouvement des pierres. Une plainte inouïe appelle éblouissante les autres murs d'or harmonieux d'un sanctuaire. Il chante assis au bord du ciel splendide Orphée. Les rocs marchent et trébuchent, et chaque pierre fée se sent un poids nouveau qui vers l'azur délire. D'un temple à des minutes, les soirs baignent les sorts, et soi-même il s'assemble et s'ordonne dans l'or à l'âme immense du grand hymne sur la lyre. Alors, questa l'ho tradotta nel mio libro, in una versione letterale, perché ho fatto una traduzione in versi, come avrete sentito, in rima dei sonetti Orfeo, ma quando ho dovuto citare altri testi non mi ci sono cimentato, soprattutto con Valéry, che ha un, come si dice, un francese praticamente intraducibile, anche il suo. Sono tutti estremamente ostici alla traduzione. Eccolo qui. Ti evoco nella mente sotto i mirti, o mirabile Orfeo, il fuoco scende dai puri circhi e muta il calvo monte in augusto trofeo, da cui s'esala il tuo divino risonante gesto. Se canta il Dio, egli frange questo sito onnipotente, il sole vede l'orrore delle pietre in cammino, un inaudito gemito chiama le alte risplendenti mura d'oro armonioso d'un santuario. E canta Orfeo, seduto in riva al cielo, splendido, e la rupe s'avvia, inciampa, ogni fatata pietra sente un nuovo peso in sé, che verso il cielo delira. Un tempio disadorno si raduna con uno slancio che la sera bagna e da se stesso sordina, nell'oro al grandinno che nasce dall'immensa anima della lira. Testo mostruosamente difficile per tante ragioni, lasciando perdere il francese, non entrerò nel merito come ho fatto per il tedesco di Rilke, comunque insomma vedete che ci sono alcuni elementi che ritornano in Rilke. Si parla di Orfeo come di un dio, si parla di un tempio e si parla anche di un dio che se canta è capace di qualcosa di onnipotente. Però cosa accade in Valéry? Cioè, a parte che quindi si potrebbe presumere anche che Rilke conoscesse questi versi, e quando quindi nel 22 scrive il suo primo sonetto, tenga anche presente di questo Orfeo, e quindi non solo di quello di Ovidio, e non solo del disegno di Cima da Conegliano. Questo per correttezza e dovere di cronaca, quindi per darvi tutti gli elementi che potrebbero entrarvi dentro in questa versione rilchiana di Orfeo. Però fateci caso, insomma, t'evoco nella mente significa che chi parla nel sonetto di Valéry ha a che fare con una creazione della mente, come a dire, nessuna ambiguità ragazzi, qui non c'è un gioco tra dentro e fuori, tra ciò che è concreto e ciò che è astratto, sarà tutto astratto perché è tutto nella mia mente. È una versione molto più razionale, per quanto fantasiosa, ma è molto più razionale, in partenza. O mirabile Orfeo, il fuoco scende dai puri circhi, si immagina, insomma, una sorta di movimento non più a salire, ma al contrario a scendere. L'albero di Rilke si leva. Qui, al cantare di Orfeo, qualcosa scende, un fuoco. E muta, che cosa? Il monte, in una radura, dalla quale esala un gesto, il tuo canto. Però è strano, perché in questo senso, cioè, quando ha cominciato a cantare Orfeo? se ha cominciato a cantare, la radura non dovrebbe esistere, per una questione di consecutio temporale. Insomma, è un paradosso di tempo quello che mette già in piedi Valéry al primo distico, ai primi due versi. Il fuoco scende dai puri circhi e muta il calvo monte in augusto trofeo da cui si esala il tuo divino risonante gesto. E allora viene prima il fuoco o prima il gesto? C'è già la radura o deve ancora farsi? Se canta, il Dio, dice Valéry, fa saltare, frange questo sito, questo luogo. Il sole vede l'orrore delle pietre in cammino, di nuovo, scambio di prospettiva, non è qualcuno a vedere, non è lo stesso Orfeo a vedere o a vedersi, è qualcosa dall'alto che vede, probabilmente lo stesso sole aver buttato giù questo fuoco che potrebbe essere una metafora per la luce. Il sole vede l'orrore delle pietre in cammino, quindi le pietre si muovono, come vuole la favola, perché mi sono dimenticato di dirvi forse, piante, animali, anche le pietre sono fatate e si muovono quando canta Orfeo, secondo la versione di Ovidio. Gemito, un inaudito gemito chiama le altre risplendenti mura d'oro armonioso di un santuario. Anche qui, con cosa si fa un santuario? Con le pietre. Ma se le pietre cominciano a muoversi solo ora, perché c'è già il santuario? E questa è invece la caratteristica di Valéry, cioè quella di porre subito in chiaro la condizione tutta immaginifica, interiore, di quello che andremo a vedere, e allo stesso tempo di creare paradossi non visualizzabili, in nessun modo visualizzabili, un po' come quelli di Rilke, chiaramente, però ancora più paradossi. Non è un caso che un autore che piaceva tanto a Valéry era proprio Zenone, un grande presocratico, un grande maestro di pensiero dell'antica Grecia, che costruiva tutta quella serie di paradossi che un po' facendo matematica o facendo filosofia si imparano alle superiori. Questo per darvi un'idea, insomma, di una Rilke che in qualche modo, e ci sarebbe sì anche Baudelaire che avevo portato, non tanto per Orfeo, Baudelaire non si occupa di Orfeo, ma ci sta un famoso sonetto che si chiama Correspondance, dove si parla di alberi che si muovono come templi e che vibrano come in un'unica armonia cosmica. È un tratto della poetica baudelariana che potremmo ritrovare in questa immagine che non ho interpretato, non ho analizzato con voi poco fa, con cui si chiude il sonetto, perché questo tempio che si crea nell'orecchio, secondo Rilke, ha degli stipiti vibranti. Allora, potrebbe essere, questo lo spiego nel commento, ma potrebbe essere addirittura una metafora anatomica dell'orecchio per cui lui sta pensando ai timpani che vibrano. Però potrebbe essere chiaramente, senza dover pensare alla metafora, un'interiorizzazione ulteriore del suono della musica che è diventato tempio. Ma essendo un tempio di musica non può essere stabile come la roccia, vibra. Rilke, vedete, gioca con paradossi di questo tipo. Valéry è ancora più raffinato, se volete, di un gradino più in su nell'astrazione e gioca con dei paradossi temporali, del tutto temporali, per cui non esiste un prima o un dopo. Perché secondo Valéry la creazione poetica è l'unica manifestazione del pensiero, questa è una sua dichiarazione di intenti, l'unica manifestazione del pensiero umano in cui è dato, ed è logico, il paradosso. Sono poeti contemporanei, sono poeti che hanno trasformato che cosa? La letteratura, questo vorrei che vi fosse chiaro, ecco perché ci se ne occupa. Ci si occupa di poeti ancora oggi, anche in corsi di matematica. Un grande interprete di Rilke, sappiatelo, era Albert Einstein. Adorava Rilke e si metteva a spiegare, eventualmente con formule matematiche, quale fosse la possibile risoluzione di un paradosso immaginato da Rilke in poesia. Ma non era solo un semplice gioco del pensiero in Rilke, tutto questo acquistava, ve l'ho già detto, una valenza religiosa, mistica, un afflato esistenziale, esistenzialista. Qualche giorno fa è venuto fuori un matematico straordinario dalla Russia che ha scoperto come si può spiegare il paradosso del paradiso in Dante. C'è un paradosso del paradiso in Dante che si può spiegare solo con un teorema matematico, ma ci sono voluti 4 generazioni di matematici teorici per riuscire a risolverlo. Ed è chiaro che in Dante non c'è solo quel paradosso, ma c'è anche tutto quello che è, dal punto di vista letterario, culturale, politico, teleologico, il paradiso. Quando un poeta è grande, dentro la sua poesia, dentro i suoi versi c'è di tutto. C'è da appassionare matematici, linguisti, teorici della letteratura, comparatisti. esperti di metrica, di retorica, di stilistica, storici della letteratura, storici della cultura, antropologi, teologi, scienziati della religione e così via. Questo è Rilke. È un Rilke che non si può studiare a 360 gradi perché, ecco, sono, se non erro, almeno 2 o 3.000 i volumi sinora pubblicati sull'opera di Rilke, come saggi di varia natura, di tutti questi campi, di tutte queste discipline. Io ho dovuto con questo libro, per quanto riguardava i sonetti Orfeo, almeno limitarmi a dire: guardate che i sonetti Orfeo rappresentano questo, un altro esempio di letteratura simbolica o simbolista, e dall'altra uno degli ultimi esempi di quella dottrina di pensiero della Lebensphilosophie, della filosofia della vita, del culto della vita. C'è chi l'ha interpretato in un modo nell'arco di un secolo e c'è chi l'ha interpretato in un altro. Sono tantissimi, bisogna prendere i campioni di queste interpretazioni, sono in genere grossi filosofi, grossi teorici della letteratura, e far vedere come tutte le volte sbaglino in una semplice cosa, gli uni o gli altri, nell'ignorare rispettivamente l'altro aspetto. Perché Rilke ha sempre tutti questi due aspetti insieme. Ecco, mi sono inventato una domanda, vi ho dato la risposta. E almeno vi ho letto un po' di Valéry, che merita sempre.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.